occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Conto che il 2024 sia l'anno del ritorno al dialogo, sarà fondamentale per tornare a un equilibrio globale. Dal mio punto di vista, la vittoria alle elezioni americane di novembre di Donald Trump e dei repubblicani, perché ogni volta che vincono i democratici negli Stati Uniti scoppiano guerre e problemi nel mondo. Quindi io spero che torni a governare Trump e sono sicuro che da quel punto di vista si tornerà con più forza a parlare di pace e meno di guerra.
Lasciamo lavorare Trump. Trump è riuscito in un miracolo portando al tavolo Netanyahu e Hamas, e anche su quel piano molti dotti italiani sghignazzavano. E adesso è realtà.
Conto che sia l'anno della pace, ci sono tutti i presupposti. Io continuo a essere ottimista.
Che voglio dire, adesso Hamas firma, tu dici avrà firmato perché c'aveva paura di un altro sciopero generale della CGIL. Ma ragazzi, Hamas e Israele non firmano né per gli scioperi generali di Landini né per Francesca Albanese che sta lì e neanche per Greta Thunberg con la flottiglia, parliamoci chiaro, ok? Il problema è che c'è una persona che bisogna ringraziare e non è né Greta Thunberg né Landini né Francesca Albanese, si chiama Donald Trump, presidente degli Stati Uniti d'America, repubblicano, in linea con i presidenti repubblicani degli Stati Uniti d'America che solitamente la pace la portano e la guerra non la creano, a differenza di quello che accade in altri casi.
The World. E allora se ci chiedono di ringraziare, noi certo che ringraziamo, grazie, grazie, grazie mille, grazie davvero, a posto così però, non c'era bisogno di provare a distruggere il pianeta, bastava una cravatta. E vabbè, dunque, siamo giunti al giorno numero 21 della guerra che è stata vinta in un giorno solo, praticamente la guerra lampo più lunga del mondo. Adesso, guerra, chiamiamola escursione, ricordiamoci che lui la chiama così, escursione. La verità è che qualcuno a un certo punto gli ha detto, presidente, non chiamiamola guerra, chiamiamola incursione, ma lui deve aver capito escursione, e da allora la chiama così, l'escursione in Iran, e nessuno della corte dei miracoli adesso ha il coraggio di dirgli che sta dicendo una cazzata, nemmeno Rubio, che per non smettere di compiacerlo sta girando ancora con le scarpe di due numeri in più. Bravissimo presidente, un'escursione. Fanno dunque 3 settimane esatte dall'inizio della guerra, e quando finirà, se finirà, Trump lo sente nelle ossa, lo ha detto lui, quando sarà il momento lo sentirò nelle ossa. In attesa del reumatismo rivelatore, il Pentagono ha chiesto al Congresso lo stanziamento di ulteriori 200 miliardi di dollari. Le ragioni le ha spiegate Hexet in persona. Ci vogliono, ha detto, i soldi per uccidere i cattivi. Beh, di fronte a una motivazione del genere, come fai a non darglieli 200 miliardi? Bisogna ucciderli, i cattivi. Come ha spiegato in settimana il vecchio Francis Fukuyama, sembrano dei bambini di 12 anni. Ecco, sì e no, anzi, nì. Perché avendo io un figlio di 12 anni, lo so come sono i bambini di 12 anni. E vi assicuro che rispetto a Exit e Trump, i bambini di 12 anni sembrano la scuola di Francoforte, sembrano l'Accademia di Atene, quella di Platone. Il risultato più incredibile ottenuto fin qui da Exit e da Trump è di essere riusciti a far sembrare George W. Bush un mix tra Churchill e Kant, e anche un po' Gandhi, sì, persino un po' Gandhi. Comunque, la cifra Trump l'ha sentita nelle ossa. Ehi, ossa, quanto ci serve per fare la guerra, diciamo per 6 mesi? Ah, direi 200 miliardi. Ok, adesso li chiedo. In uno dei briefing migliori della settimana, Exet ha detto che l'Iran esporta un'ideologia violenta e messianica che persegue una sorta di scenario apocalittico finale. Un'ideologia violenta e messianica che persegue una sorta di scenario apocalittico finale. Praticamente ha accusato l'Iran di concorrenza sleale. E poi ha riproposto uno dei suoi migliori numeri di repertorio, quello del profeta apocalittico.
May Almighty God continue to bless our troops in this fight.
And again to the American... Possa Dio Onnipotente continuare a benedire le nostre truppe in questa lotta. Dico al popolo americano, per favore, pregate per loro ogni giorno in ginocchio, con le vostre famiglie, nelle vostre scuole, nelle vostre chiese, nel nome di Gesù Cristo. Ecco, trovo incredibile che tutto questo armamentario di preghiere ancora non abbia funzionato. Non solo le preghiere di Exet, ma anche quelle di tutti i pastori svalvolati che si riuniscono ad adorare Trump nello studio ovale. O forse stanno funzionando le preghiere, ma si stanno scontrando con altre preghiere, perché anche i nemici pregano tantissimo. Stanno attingendo tutti al loro arsenale di preghiere. Preghiera cristiana contro preghiera musulmana, contro preghiera ebraica. Ci vorrebbe quasi un trattato di non proliferazione delle preghiere, perché più che una guerra ormai è un dissing clericale, una battle con i monoteismi al posto dei rapper. Allah è grande, Dio di più, Yahweh è più grande, ma occhio agli indù, che prima o poi, vuoi per la mancanza di gas o per altro, scenderanno in campo pure loro. Insomma, è una sorta di lotta nel fango tra Messia e anticristi, ognuno c'è il suo, e non fosse tragicamente la realtà, sarebbe quasi una puntatona dei Simpson ambientata attorno all'anno 1000. Tra i tanti c'è il ministro della difesa israeliano Katz, che ha una particolare predilezione per l'inferno. Già a settembre aveva detto tutto compiaciuto che a Gaza stavano spalancando le porte dell'inferno. Adesso ogni volta che ammazzano un leader iraniano annuncia che l'hanno spedito all'inferno. Ha proprio questa passionaccia per l'inferno. E se hai tutta sta passione per l'inferno, le ipotesi sono due: o sei Dante Alighieri oppure un genocida. E così a occhio direi che si possa escludere che lui sia Dante Alighieri. Ma torniamo a Trump, che ha avuto una settimana molto molto intensa, così intensa che ha avuto pochissimo tempo, mannaggia, per giocare a golf. Allora è rimasto, ha detto, molto sorpreso dalla chiusura dello stretto di Hormuz. Cioè, prima ha detto che lo aveva previsto fin da subito, dopo invece ha detto che non si aspettava che lo avrebbero fatto, cioè l'aveva previsto ma non se lo aspettava. Ok, come sempre valgono entrambe le versioni. E poi, pur essendo commander in chief, ha detto di essere rimasto sorpreso dagli attacchi attacchi che Israele dovrebbe coordinare con lui. Israele dice invece che sapeva tutto e anche qui valgono entrambe le versioni, come sempre. Ma in mezzo ai casini della guerra ha anche dovuto ricevere il primo ministro dell'Irlanda per la festa di San Patrizio, una visita molto cordiale nel corso della quale ha scambiato la presidente irlandese per un uomo. Poca cosa, comunque, rispetto ai memorabili momenti che ha regalato nel corso dell'incontro con la premier giapponese Takaichi. Un giornalista del Sollevante gli ha chiesto dell'attacco a sorpresa all'Iran e lui ha risposto con un'orrenda battuta su Pearl Harbor, una di quelle gaffe che ti farebbero sotterrare quando la pronuncia il nonno ciucco al culmine della tombola di Capodanno, solo che il nonno lo metti a letto, Trump invece non puoi. Allora, lei ha accennato un sorriso raggelato e poi le è fiorita sul viso un'espressione che diceva sostanzialmente tora, tora, tora. Una faccia da Kill Bill 3 che ti veniva da pensare che sotto il tailleur tenesse già pronta la spada di Hattori Hanzo. Ecco, pensavo in questi giorni pieni di figli segreti. Ci avete presente, no? Il figlio segreto della Carrà, cui ha fatto seguito il sedicente figlio segreto di Celentano. Ecco, pensavo che mi piacerebbe un sacco che spuntasse il figlio segreto di Eisenhower e cacciasse con un grosso calcio nel culo l'attuale inquilino della Casa Bianca, cose che succedono però purtroppo solo nel magico mondo dei figli segreti. Non è sorprendente comunque che Trump abbia fatto una gaffe del genere, semmai è sorprendente che l'altra volta non abbia colto Merz dicendogli «Heil Hitler!». Insomma, l'uomo è questo qua, è quello che ha rivelato al mondo il nome di un deputato malato terminale solo per bullarsi del fatto che lui lo aveva aiutato a farsi operare dal miglior chirurgo della nazione. È quello che, con il suo scolapasta di pelo in testa, ha raccontato di aver previsto non solo la chiusura dello stretto di Hormuz, ma anche, pensate un po', l'attacco al World Trade Center.
I predicted Osama bin Laden would knock out the World Trade Center. I made that prediction a year before he did it. I said, you better get him. He's a bad guy. I watched him 1 year before exactly. I wrote it in a book.
Ecco, come avete sentito, lui l'aveva previsto tutto, aveva previsto Osama Bin Laden, l'attacco al World Trade Center, l'aveva scritto anche in un libro, insomma è il Trump paragnosta, lo stesso che sente la fine della guerra quando arriva nelle ossa. Se volete lo potete prenotare per compleanni, matrimoni e addie al celibato chiamando il numero in sovrimpressione e fate in fretta perché ovviamente è gettonatissimo. Nel corso della stessa conferenza stampa che era dedicata al tema della chiusura dello stretto da parte dell'Iran, non esattamente una cosa irrilevante, la cosa che sta facendo crollare l'economia del mondo, a un certo punto si è perso nel boschetto della sua fantasia e ha cominciato a blaterare di un palazzetto da 5.000 posti che verrà costruito proprio davanti alla Casa Bianca.
I think it's going to be something that's going to be very, very special. We're doing a lot of special things. We have a lot of things happening. We have at the front of the White House on June 14th, you probably read UFC.
E appunto dice, no, di questo palazzetto da 5.000 posti, una roba veramente speciale che verrà costruito lì davanti, e dell'arrivo dei lottatori di MMA. Pensa un po', il giorno del suo compleanno e tutto verrà trasmesso in un evento pazzesco dalla CBS di Larry Ellison. Insomma, il momento Borat della conferenza stampa.
CBS.
Ecco, appunto, in Super Prime Time il broadcast e poi appunto i saluti a Larry Ellison e a tutta quanta la famiglia. Sulla chiusura di Hormuz, invece, ha detto sostanzialmente che toccava agli alleati europei assumersi l'onere degli effetti collaterali, che loro tanto in America di petrolio ne hanno un sacco e che quindi non era una necessità primaria garantire la riapertura dello stretto. Per l'Europa, invece, sì, e si aspettava che tutti entrassero in modalità Mark Rutte, ringraziandolo per la grande opportunità di andare a combattere in prima persona l'ennesimo impero del male. Solo che invece si è portato a casa a sorpresa una mitragliata di no. In poche ore Trump ha portato a casa più no di quanti non ne abbia portati a casa io in tutta la mia carriera di Latin Lover, e vi assicuro che non sono pochi, il che non depone evidentemente a favore della mia carriera di Latin Lover, ma ancora meno di quella di stratega del presidente con lo scolapasta di pelo in testa. Addirittura Giorgia ha detto no, figuratevi, persino lei. Diciamo che ci saremmo andati volentieri, ma la nostra marina è già impegnata a inseguire gli scafisti per tutto il globo terracqueo e a portare gli immigrati in Albania. Insomma, riassumendo, bullizzi gli alleati, gli dai dei parassiti, gli definisci un'organizzazione nata per fregare il tuo paese, gli imponi i dazi, senza dirgli una minchia scateni una guerra di cui pagheranno il prezzo e poi ti incazzi come un puma se non ti aiutano. Perfetto, non fa una grinza. Ci sarebbe una regola della politica internazionale, scrive Francesco Cundari, cui Donald Trump evidentemente non sospettava l'esistenza, e cioè che insultare, minacciare, ricattare e muovere una guerra commerciale contro il resto del mondo, a cominciare dai propri alleati più stretti, non susciterà in loro un ardente desiderio di correre in tuo soccorso non appena ti troverai nei guai, tantomeno se quei guai consistono in una guerra che hai scatenato tu senza motivo e senza nemmeno degnarti di informare. L'assurdità della situazione è stata riassunta da Gideon Rachman sul Financial Times, che scrive: il conflitto con l'Iran, iniziato con obiettivi militari vaghi, ha ora uno scopo chiaro e prioritario, cioè riaprire lo stretto di Hormuz. Ironicamente e fastidiosamente, l'unica ragione per cui lo stretto è chiuso è che Stati Uniti e Israele sono entrati in guerra. E Rachman sottolinea che adesso l'Iran sa e ha dimostrato di avere la possibilità di strangolare l'economia mondiale e verosimilmente userà questo potere, come già sta facendo, anche in futuro, indipendentemente dall'esito della guerra. Anzi, per colmo del paradosso, se il regime sopravviverà alla guerra, potrebbe emergerne proprio per questo motivo addirittura più forte di prima. L'uomo che ha minacciato di impadronirsi della Groenlandia, territorio di un alleato NATO, si è ritrovato poi spalle al muro, in ginocchio, a chiedere aiuto alla NATO. L'uomo che ha abbandonato l'Ucraina e ha definito la guerra un problema di qualcun altro, adesso si sente offeso all'idea che gli alleati possano fare lo stesso con lui. Un uomo per certi aspetti piuttosto disperato. Disperato sì, ma siccome è anche un uomo con un ego grande come il Monte Rushmore, il cervello di uno zebù e un arsenale nucleare che gli consente di distruggere 75 mondi contemporaneamente, se volesse, c'è davvero poco da stare allegri. Trump è un uomo disperato ma coerente. Non so se ci avete fatto caso, ma in meno di 2 settimane è passato da "nessuno come me merita il Nobel per la pace" a "per me è un onore ucciderli tutti". Ma come? È un uomo che ormai si muove in questa guerra come quei cetacei che hanno perso l'orientamento, anche lo sguardo è da capodoglio in debito d'ossigeno ed è furioso, letteralmente furioso con i giornalisti. Un giornalista gli chiede: può spiegarci perché state inviando 5.000 Marines? Risposta: sei una persona davvero insopportabile. Poi perde le staffe e giura di smettere di rispondere a tutte le domande dell'ABC dopo che un altro giornalista gli ha chiesto conto del nuovo cappellino bianco da baseball che indossava quando ha accolto i soldati morti e che subito ha proposto in vendita soli $49.99. Non ne voglio più sapere di ABC, ha detto. Penso che sia una delle testate giornalistiche più corrotte del pianeta. Intanto anche Exit si è scagliato contro la stampa, accusando i giornalisti di fare il tifo contro Trump e di screditare l'esercito statunitense, con la sessione di aggiornamento militare che si è trasformata in un atto d'accusa nei confronti della stampa e delle televisioni non allineate, con la pretesa testuale, cito, che i giornalisti celebrino l'operazione e ripetano il linguaggio dell'amministrazione secondo cui l'attacco ha distrutto, sconfitto e annientato i suoi obiettivi. Infine Trump va su Truth e scrive che i giornalisti delle fake news diffondono notizie false sulla guerra e andrebbero arrestati e processati per tradimento, reato che prevede la pena di morte. Insomma, più o meno lo stesso protocollo che si adotta al Cremlino in tempi di guerra. Cito alcuni frammenti del post di Trump, così che vi possiate fare un'idea più precisa. L'Iran, scrive, è da tempo noto per essere un maestro della manipolazione mediatica e delle pubbliche relazioni, militarmente inefficace e debole e abilissimo nell'alimentare i media delle fake news con informazioni false. L'intelligenza artificiale è un'altra arma di disinformazione che l'Iran utilizza con grande efficacia, considerando che viene annientato giorno dopo giorno. Hanno mostrato finte navi kamikaze che non esistono per dimostrare quanto sia forte il loro esercito già sconfitto. L'Iran, in stretta collaborazione con i media che diffondono le fake news, mostra alla nostra grande portaerei Abramo Lincoln una delle navi più grandi e prestigiose al mondo in fiamme nell'oceano. Si potrebbe dire che i media che l'hanno diffusa dovrebbero essere accusati di tradimento, in maiuscolo, per aver diffuso false informazioni. Le uniche battaglie che vince l'Iran sono quelle che vengono diffuse dai media corrotti. La stampa di sinistra radicale lo sa benissimo, ma continua a diffondere notizie false e bugie. Ecco perché il loro indice di gradimento è così basso, dice eccetera eccetera, e poi aggiunge: sono entusiasta di vedere Brendan Carr, che è il presidente della Commissione Federale delle Comunicazioni, esaminare le licenze di alcune di queste organizzazioni corrotte e profondamente antipatriottiche, ottengono miliardi di dollari di frequenze americane gratuite, anche quasi spiegano in maiuscoli, e le usano per perpetuare bugie sia nei notiziari che in quasi tutti i loro programmi, compresi quelli notturni per idioti che ricevono stipendi esorbitanti per ascolti pessimi e non vengono mai, come dicevo, in The Apprentice licenziati. Grazie per l'attenzione che ci state dedicando, presidente Donald J. Trump. Praticamente qui minacciava di togliere le licenze a tutti quanti se non si fossero allineati immediatamente con la linea dell'amministrazione. Oh, nella settimana impegnativa di Trump si sono registrate anche le dimissioni di Joe Kent, il capo dell'antiterrorismo che si è dissociato dall'intervento militare in Iran, che ha ipotizzato un'eterodirazione israeliana della guerra, e intervistato da Tucker Carlson ha suggerito addirittura che Israele sia coinvolto nell'omicidio di Charlie Kirk, sostenendo che l'FBI possa aver ostacolato l'indagine in corso sul governo di Tel Aviv. Joe Kent non è il fratello MAGA di Clark Kent, bensì un estremista di destra, un suprematista bianco, un complottista, antivaccinista, sostenitore dell'assalto al Campidoglio. È bene ricordarlo per completezza di informazione, perché per chi intravede nelle crepe del trumpismo una rinascita della democrazia americana, potrebbe anche esserci una brutta sorpresa, perché l'OPA ostile sulla presidenza potrebbe non arrivare da sinistra, dal centro o dalla destra repubblicana, bensì proprio dall'estrema destra. E attenzione anche al fatto che Trump non ha perso i suoi elettori a causa della guerra in Iran, scrive per esempio Carlo Rowe sul Wall Street Journal. Gli elettori MAGA non sono esattamente tutti d'accordo con i podcaster che si oppongono alla guerra, e la conferma arriva anche da Nate Silver, il sondaggista di 538, che ha mostrato come il tasso di disapprovazione della guerra in Iran tra gli elettori di Trump sia molto più basso di quanto non si pensi. Come questo sia possibile è poi un altro discorso, ma qua si entra nel campo dell'irrazionale. Kent è comunque il secondo nome importante dell'amministrazione a saltare nelle ultime settimane. L'altra è stata naturalmente Kristi Noem, che avevamo lasciato a cavallo vestita da cowgirl a glorificare se stessa nello spot da 200 milioni di dollari che le era costato il posto. Se n'è andata circondata dall'affetto dei suoi cani. Anzi no, perché al cane aveva sparato perché non le ubbidiva. Se n'è andata comunque ricompensata con l'incarico di inviata speciale per lo Shield of the Americas, lo scudo delle Americhe, che detto così sembra quasi il titolo di un nuovo reality della Fox, ma invece chissà. Nel frattempo è arrivato però a sostituirla alla guida del Homeland Security una figura altrettanto qualificata, ovvero Mark Wayne Mullin, senatore, lo presenta così Trump, del glorioso stato dell'Oklahoma, che prima di diventare senatore faceva l'idraulico, ma di stretta osservanza trumpiana. Ha però almeno tre skill notevoli per fare il capo della sicurezza nazionale. La prima è che oltre all'idraulico faceva anche il lottatore di MMA. La seconda è che nel corso di un'udienza senatoriale si era alzato per menare un collega di cui disapprovava gli argomenti. La terza è che si è complimentato fin da subito con gli agenti dell'ICE per i loro omicidi in Minnesota. L'altro momento intenso della settimana è stata l'audizione in Senato della responsabile dell'intelligence Tulsi Gabbard, una delle figure più ambigue e controverse di un'amministrazione che già sembra il circo Barnum. Allora, è andata più o meno così. Domanda del senatore Ossoff. Secondo la valutazione della comunità dell'intelligence, il regime iraniano rappresentava un'imminente minaccia nucleare? Risposta di Gabbard: l'unica persona che può stabilire cosa costituisca o meno una minaccia imminente è il presidente. Non è responsabilità della comunità dell'intelligence stabilire cosa rappresenti o meno una minaccia imminente. Ecco, il fatto che la direttrice dell'intelligence nazionale non ritenga che sia responsabilità dell'intelligence stabilire se una minaccia sia imminente è di per sé irresistibilmente surreale. Ci si domanda a questo punto di che cosa si occupi allora la responsabile dell'intelligence. Forse, di risolvere i sudoku del figlio meno sveglio di Donald Trump. Ma il fatto ancora più clamoroso accade quando nel corso dell'audizione prende la parola il senatore Mark Kelly, che mostra a Tulsi Gabbard un'email e mostrandole l'email le dice così:
And I just want to point out something that was released about 6 days ago. This is a fundraising email from the President of the United States. And in this email here, where there's multiple links to donate money, it says, as a national security briefing member, you'll receive...
Ecco, quello che il senatore Kelly dice a Tulsi Gabbard, come avete sentito, è che quella è una mail che Trump ha inviato ai finanziatori della sua campagna elettorale, una mail in cui Trump scrive ai suoi finanziatori che in cambio del loro sostegno invierà loro privatamente ogni settimana i briefing dell'intelligence sulla sicurezza nazionale. Cioè questo si sarebbe venduto le informazioni dell'intelligence ai suoi sostenitori, non so. Ecco, prendiamo un sostenitore a caso, Putin, ecco appunto, e il senatore Kelly chiede a Tulsi Gabbard, al direttore della CIA, ma che è sta roba? E loro che allargano le braccia come se fossero appena venuti giù dalla montagna del sapone. A proposito, vi ricorderete che Trump ha detto di aver attaccato l'Iran perché glielo avevano suggerito Witkoff, Exit e Kushner. Bene. Così come la strategia di guerra è stata affidata a un promotore immobiliare, a un ex conduttore della Fox e al genero, qui sul fronte dell'antiterrorismo, dell'intelligence e della sicurezza nazionale abbiamo, ricapitolando, un estremista di destra che si è dimesso, il capo dell'intelligence considerata da molti un asset russo, tra i molti, per esempio, la televisione di Stato russa che nel presentare i membri neonominati del gabinetto Trump disse esattamente «non sono amici della Russia», fatta eccezione per Tulsi Gabbard, direttrice dell'intelligence nazionale, e considerata, l'hanno detto al TG, i russi, una lobbista degli interessi di Putin. Quindi, l'estremista dimesso, l'asset russo, l'ex idraulico e lottatori e infine il giardiniere. Ecco, non so se ve lo ricordate, Thomas Fugate. Thomas Fugate era quel tizio di 22 anni che sembrava uscito da un B-movie degli anni 70 che Trump aveva nominato a un certo punto direttore del CP3, che non è l'acronimo di Chris Paul, è la divisione del Ministero della Sicurezza Interna incaricata alle attività di prevenzione del terrorismo. Al momento della nomina, Thomas Fugate aveva in curriculum esattamente l'attività di giardiniere. Cioè, sapeva tutto di piante rampicanti e non sapeva una minchia di cellule dormienti. E adesso potrebbe essere il più alto in grado a dover fronteggiare il terrorismo, roba che in confronto noi ci dobbiamo leccare i baffi ad avere Crosetto. Comunque non è vero, che in curriculum aveva solamente giardiniere. Aveva anche, e non è un'iperbole, fattorino in un supermercato. Madonna. Cioè, questi rischiano di essere così fessi che a questo punto la password del Pentagono potrebbe essere 123456. La sgangheratezza di questa guerra è alla fine tutta riassumibile nelle vicende della più grande portaerei del mondo, la USS Gerald Ford, impegnata nelle operazioni contro l'Iran, che ora sta navigando malinconicamente verso la base di Souda Bay in cerca di riparazioni. La portaerei nucleare Ford era salita agli onori della cronaca diverse settimane fa, quando, mentre navigava nel Mediterraneo, si erano rotti tutti i cessi ed era stata invasa dai liquami, dalla stiva al ponte, praticamente più cacca che caccia. Sgorgati i water, riparati i guasti, la Ford era partita per la guerra contribuendo al bombardamento dell'Iran. Solo che la scorsa settimana, mannaggia, è andata a fuoco, e non perché colpita dai droni degli Ayatollah, ma perché è andata a fuoco la lavanderia, dozzine di intossicati per il fumo e 600 marinai rimasti senza i letti, costretti a dormire sui pavimenti, per fortuna non più coperti dai liquami. E allora lì è partita l'operazione Mastrotta, con il prelevamento di 1000 materassi dalla futura portaerei John Fitzgerald Kennedy, che sta ancora alla fonda nei cantieri di Newport in Virginia. Non solo, la distruzione della lavanderia ha impedito di poter lavare gli uniformi e quindi è partita una grande raccolta di indumenti con 2000 tute già recuperate e consegnate all'equipaggio. Ecco, se siamo in cerca di una possibile metafora, questa non dico che sia perfetta, però tutto sommato può quasi funzionare. Those
those of you in love, think of what you have. You have someone that chose to be with you over anyone else in the world. So why would you do in this fleeting world anything to hurt one that truly loves you over anyone else in the world? But the one you really love will always be the one that loves you, and the one that truly loves you, they won't always be the one that you love. You love, you love, you love. And life, there is a time if you wanna try and put your heart out in front of the world, but you risk the weight of it all coming down and crashing on your soul. Like others do to me and you, keep it up, all 'cause I'm there too. Oh.
Chiamano Brigitte Calls Me Baby e questo pezzo suona tantissimo Smiths, vabbè, ve ne sarete accorti da soli senza che ve lo dovessi dire. Rieccoci, seconda parte del Demone del Tardi. Quello che nella fretta mi sono dimenticato di dirvi è che questa puntata, causa impegni inderogabili, è stata registrata ieri mattina e quindi nel frattempo potrebbero essere accadute cose tipo che è finito il mondo e io non lo sapevo quando ho registrato. Ma se nel frattempo il mondo fosse finito, non è che questa precisazione serva poi a granché. Assumerò quindi la prospettiva che il mondo è rimasto tutto intero e che nella prima parte vi ho annegato di logorrea, impegnandomi dunque in questa seconda parte a logorrare un po' meno. Intanto sentite questo.
And here we go, the crowd is on their feet, what an entrance! Muscle takes on the snap, what power, a huge suplex, what a move,
a massive boot.
In realtà, più che sentire, dovreste vedere. Si tratta di Robert Kennedy che combatte contro l'uomo panino, forza panino. Cioè, trattasi di uno spot del Ministero della Salute statunitense dove c'è il segretario Robert Kennedy a torso nudo con muscoli da Rocky 4, piglio da Io ti spiezzo in due ed espressione da pirla, che combatte scatenato sul ring contro un hot dog, cioè un pupazzone a forma di hot dog con le mani e i piedi, che viene schienato e colpito ripetutamente da calci volanti come farebbe Hulk Hogan. Insomma, stiamo abitando la linea temporale più stupida di sempre. Cioè, questi sono così scemi, ma così scemi, che ci stanno facendo quasi rivalutare Gasparri, Lollobrigida e Salvini. Cosa penseremmo se vedessimo, che ne so, un video di Salvini muscolato come Rocky IV che combatte contro l'uomo barcone, o Lollobrigida che combatte contro l'uomo pesticida? In realtà, di meme lisergici sono piene le timeline della politica italiana, ma il nostro è ancora tutto sommato un supereroismo ancora a base analogica. Salvini in costume al papete con la panza fuori, il liquidatore in pugno, Vannacci che ghermisce la cernia, cose così. Il paradosso vero del video di Kennedy contro l'uomo panino, forza panino, è che il format è esattamente lo stesso di quello di Maduro quando combatteva contro l'uomo topo e il capitalismo nel cartone animato di propaganda Super Bigote. Ma le autocrazie, si sa, finiscono per assomigliarsi un po' tutte alla fine. Ma parliamo di Salvini. Oh, finalmente! Salvini che è tornato in gran forma, in formissima in questi giorni, è veramente super attivo e sta cercando di battere il record mondiale di inaugurazioni tuttora detenuto da Robertino Boom Boom Formigoni, che ai tempi d'oro, ai suoi tempi, è stato un po' il Carl Lewis delle inaugurazioni. Allora, dopo aver inaugurato il casello di Maddaloni, l'abbiamo seguito appassionatamente la scorsa settimana, quel casello in cui diceva passeranno 30.000 veicoli al giorno, una roba che neanche la tangenziale di Los Angeles, dopo il casello di Maddaloni, Salvini è tornato alla grandissima questa settimana inaugurando un pezzo della 90-91.
Dopo 15 anni di tentativi, di progetti e di chiacchiere, finalmente ci siamo. Siamo nel cuore di Milano. Questo è il completamento dell'anello ferroviario del filobus 90-91. Finalmente, entro la fine di quest'anno, sarà completata. Ringrazio le imprese che si lamentano del costo, giustamente, del petrolio e quindi del gasolio, ma anche del bitume, motivo per cui condivido le richieste che arrivano da tante delle imprese di togliere le sanzioni nei confronti della Russia. Fatto.
Fatto. Allora, ha completato l'anello ferroviario, potremmo dargli la corona di signore degli anelli ferroviari, ma la cosa fantastica, anzi le cose fantastiche sono due. La prima è che praticamente lui non c'entra una minchia con la 90-91, ma la cosa è ancora più incredibile, che è riuscito a partire dal filobus per arrivare a promuovere la benzina di Putin passando per il bitume. Un grandissimo, grandissimo numero da venditore di folletto. Ma non si è mica fermato lì, perché due giorni dopo inaugurava finalmente un ponte.
Buongiorno, buon San Giuseppe, auguri a tutti i papà. No, non sono impazzito, semplicemente sono in provincia di Piacenza perché in mezzo a tanti sindaci, a tanti cittadini e agricoltori ho avuto l'onore di riaprire un bellissimo ponte i cui lavori sono finiti con mesi di anticipo rispetto al previsto. Guardate che spettacolo, siamo a Ponte Nure, questa è una struttura esterna che è stata mantenuta tale quale del 1838, pensate a quanto erano bravi i nonni dei nostri nonni a fare opere pubbliche. È stato chiuso dall'autunno scorso, è stato rinforzato con strutture d'acciaio e adesso potranno tornare dai prossimi minuti a transitare circa 20.000 veicoli al giorno, fra cui tanti camion che altrimenti sarebbero rimasti bloccati e avrebbero intasato i comuni e i centri delle città.
Allora, se vedete le immagini, è una sorta di ponticello in mezzo al nulla, ma comunque 20.000 autoveicoli, erano 30.000 quelli del casello di Maddaloni, in questo caso invece sono 20.000, insomma 50.000 veicoli al giorno nelle inaugurazioni di Salvini più il filobus della 90-91. Salvini rimaneva concentrato comunque sugli scenari internazionali e per risolvere la crisi lanciava, pensate un po', il ponte sullo stretto di Hormuz, un'opera di ambizioni ingegneristiche e diplomatica assoluta, mai concepita prima. Poi però ha minacciato i petrolieri. Madonna, che crescita esponenziale che ha avuto Salvini. Una volta, ve lo ricordate, combatteva gli autovelox e adesso combatte i petrolieri. Provate a immaginarli, i petrolieri. Le sette sorelle si arrendono a Salvini. E infatti si sono arresi, e dopo che si sono arresi, Salvini ha potuto annunciare il taglio delle accise per 20 giorni. Il prossimo passo sarà annunciare l'abolizione della Fornero per un giorno. Comunque 25 centesimi in meno al litro su benzina e gasolio, questi numeri del decreto carburanti. Meno sbandierate invece le fonti di finanziamento. Per 20 giorni di accise ridotte, taglio lineare da oltre 86 milioni al Ministero della Salute. Quindi la benzina costerà un po' meno, ma le ambulanze non si muoveranno perché gli ospedali non avranno i soldi per il pieno. Occhio però, perché la stagione delle offerte potrebbe non finire qui. Giorgia ha detto alla squadra di governo di tenersi pronta perché potrebbero tornare a riunirsi addirittura oggi. E quindi attenzione, perché da un momento all'altro potrebbe arrivare l'annuncio dei carburanti gratis fino a lunedì alle 15. E in omaggio per i primi 100.000 elettori, un regolabarba per lui e una trousse di trucchi per lei. È un'offerta a tempo, ma d'altra parte bisogna provarle tutte, lo ha giustamente ricordato anche il deputato Aldo Mattia di Fratelli d'Italia.
Avete gli argomenti da poter discutere, ma se non dovesse servire, utilizzate anche il solito sistema clientelare. Non ci credi? Beh, fammi questo favore, perché tu sei mio cugino, perché io ti ho fatto questo favore, aiutami per quest'altra questione, perché io te ne ho fatti già tanti. Utilizziamo anche questi mezzi, perché dobbiamo vincere questa battaglia. Vi ringrazio.
Non fa una grinza. Le cronache, le cronache referendarie dell'ultima settimana sono state occupate in gran parte, come sapete, da Fedez, che ha ospitato la Meloni. Non che sia una sorpresa, perché Fedez ha sempre avuto un debole per le influencer bionde. In effetti la Meloni è una Ferragni più bassa, con una minore propensione per la moda, ma una maggiore inclinazione per il ventennio. Intanto però polemiche a non finire. Ora, va detto che la politica, perlomeno nell'intenzione, qua c'entra poco, perché a Fedez non gliene frega niente del referendum, della politica, non gli interessa, non gli è mai interessato promuovere i diritti di questo o di quell'altro. L'unica cosa che interessa a Fedez è promuovere Fedez. Non so se vi ricordate della sinistra che doveva ripartire da Fedez e anche un po' dalla Ferragni. In giro è ancora pieno di vedovi e di vedove di Federico. Lo chiamavano così, Federico. Solo che l'unica cosa di sinistra fatta da Fedez e dalla Ferragni alla fine è essersi scissi. Poi Fedez ha cominciato a lavorare per Fedez ed è finito a Ferragosto sul Panfilo con la Russa e la Santanchè. Si vede che si è trovato bene e ora si è messo in testa l'idea meravigliosa di interpretare niente meno che la parte del Joe Rogan de Noantri. A proposito di Panfili, Briatore, lui si è messo a capo della vendicativa del referendum, quelli che vogliono vendicarsi dei torti che ritengono di aver subito dalla magistratura, che poi sono sostanzialmente multe, confische e condanne, e pensano di fare del referendum una sorta di quarto grado di giudizio, naturalmente a loro favore. E nella scia di Briatore si è messo niente poco di meno che Davide Lacerenza, l'ex re della gintoneria, che ha appena patteggiato 4 anni per droga e per prostituzione. Le ragioni del no invece sono andate fortissimo, molto molto forte, sui canali Mediaset tra le 3 e le 4 del mattino, in quell'area strategica di palinsesto in cui negli anni 80 venivano trasmesse le lezioni di algebra del progetto Leonardo. Non si possono purtroppo rivelare i sondaggi, ma è facile intuire che il no stia andando davvero molto forte tra insonni, vampiri e netturbini, con il telecomando sigillato su canale 5. Alla luce del giorno invece Pier Silvio Berlusconi si è pronunciato convintissimamente per le ragioni del sì. E tra i format referendari, beh, vi devo confessare il mio particolare apprezzamento per quello lanciato dal Corriere della Sera: coppie separate dal referendum, in cui c'è uno che vota sì e uno che vota no, e quindi Claudio Martelli e Lia Quartapelle, le sorelle Comencini divise, Francesca firma l'appello per il no, Cristina, tra l'altro madre di Calenda, resta invece defilata. Spettacolo! Molta attesa invece, oserei dire spasmodica, ancora per il pronunciamento della famiglia Del Bosco. Cosa voterà al referendum? Importante questo, eh? a contendersi intanto le attenzioni della famiglia Del Bosco sono stati questa settimana il presidente del Senato Ignazio La Russa e la TikToker napoletana Rita De Crescenzo. Ecco, la famiglia Del Bosco è diventata un po' la versione trash dei luoghi del pellegrinaggio sacro. È un po' come il cammino di Santiago della destra. Ecco, un giorno, spero, ci ricorderemo che nel pieno della più grande crisi internazionale del secolo, il nostro presidente del Senato si stava occupando di Pucci, del rigore dell'Inter e della famiglia Del Bosco.
Una volta si è schiantato con la moto.
Mio cugino
mi ha detto mio cugino che poi si è tolto il casco, si è aperta la testa.
Mio cugino
si è tolto il casco, mio cugino si è aperta la testa.
Mi ha detto mio cugino che una volta ha trovato in spiaggia un cane, invece era un topo.
Non ci posso credere, ora mio cugino.
Mi ha detto mio cugino che una volta è stato con una che poi gli ha scritto sullo specchio benvenuto nell'AIDS.
Uguale.
Mio cugino topo cane
e mio cugino benvenuto nell'AIDS.
Mio cugino è rispettato,
amico di tutti.
Mio cugino ha fatto questo e quello. Mio cugino mi protegge quando vengono a picchiarmi, perché chiamo mio cugino. Anzi, io chiamo a mio cugino. In discoteca ha conosciuto una tipa che però poi non si ricorda più niente, e alla fine si è svegliato in un fosso tutto bagnato che gli mancava un rene.
Mio cugino.
Mi ha detto mio cugino che se ha un colpo segreto che se te lo dà dopo 3 giorni muori.
Mio cugino.
Mi ha detto mio cugino che da bambino una volta è morto. Mio cugino è ricercato,
amico di tutti.
Mio cugino ha fatto questo e quello. Mio cugino mi protegge quando vengono a picchiarmi, perché chiamo mio cugino. Anzi, sapete cosa vi dico? Io chiamo a mio cugino.
Cucino.
Anzi, Frianchi a mio cucino.
cugino e le storie tese, un vecchio classico da Id Fikis, si va bene Free Mandela, Free Valprede e tutti gli altri, ma Free anche mio cugino e attenzione, Free anche l'anticristo. E sì, perché questa era la settimana delle conferenze di Peter Thiel a Roma. Peter Thiel, che è molto più grande fratello che mio cugino. Peter Thiel che aveva annunciato che avrebbe svelato il nome dell'anticristo, cosa che aveva generato un'attesa pazzesca e addirittura la speranza che poi svelasse anche chi è Tony Pittoni e chi c'è dentro al Gabibbo. Poi alla fine non è stato chiarissimo se l'abbia svelato o meno. Qualcuno dice che avrebbe dato dell'anticristo a Xi Jinping, qualcun altro invece sostiene che l'abbia solamente paragonato a Hitler, che pur essendo Hitler resta comunque un'attacca sotto l'anticristo. Resta il fatto che ognuno alla fine c'ha un po' il suo di anticristo. Per Salvini la dieta, per la Russia il Milan, per Sinner e Alcaraz. Io per esempio la mano dell'anticristo la vedo ogni volta che non trovo parcheggio, non so voi. Per Trump invece l'anticristo potrebbe essere la pale eolica, perché lui ce l'ha a morte con le pale eoliche. Notizia di questi giorni è che avrebbe offerto $1 miliardo, non suoi, dei contribuenti americani a un paio di consorzi perché chiudono i parchi eolici che riforniscono le aree di New York e della Carolina del Nord, cosa che favorirebbe ulteriormente la speculazione nel settore petrolifero e del gas, danneggiando ancora di più i consumatori, ma che si giustifica in realtà in virtù dell'odio profondo che Trump nutre per quelli che continua a chiamare i mulini a vento. Non so se ve lo ricordate quando si scagliò contro le pale eoliche urlando che fanno impazzire le balene e uno si domanda ma perché? In realtà è tutto un domandarsi ma perché? Però in questo caso sono le pale eoliche, di cui aveva parlato anche a Davos. Insomma, com'è possibile che odi le pale eoliche più dei giornalisti, più dell'Iran? Allora, sembra che la ragione sia questa, ovvero che anni fa si è comprato un pezzo di litorale scozzese per farci un campo da golf con resort, solo che poi gli hanno costruito davanti un parco eolico offshore che gli impalla la vista e quindi ha fatto causa a tutti e a tutte e le ha perse tutte quante le cause. Da allora odia tutto ciò che è eolico e lo vuole distruggere. Questo non ha impedito a Peter Thiel di incoronarlo nemico dell'anticristo, anzi, per essere più precisi, ha detto Peter Thiel che Donald Trump sarà colui che sconfiggerà l'anticristo, cioè il Catecon, l'ultimo salvatore, l'ultima protezione dall'anticristo. Il Catecon, che è un termine che arriva dalla seconda lettera dei Tessalonicesi di San Paolo e che indica la forza frenante in grado di ritardare il caos e la fine del mondo, concetto che poi, come dire, verrà ripreso da Carl Schmitt. Insomma, è gente che non sta bene. Comunque tutta questa roba qua, secondo Peter Thiel, sarebbe Donald Trump. Tra i partecipanti alle conferenze c'era il presidente della Camera Fontana, che ricordiamolo, visto che si parla sempre di La Russa e del suo busto, è quello contro l'aborto, quello che invoca l'arcangelo Michele per difenderci nella battaglia, l'arcangelo Michele che è quello che conduce gli altri angeli nella battaglia contro il drago, cioè il demonio, è quello che pubblica le foto di sante e di santi, ma anche dello stadio Bentegodi di Verona, perché è un grandissimo tifoso dell'Hellas, ed è sempre quello che il 25 aprile festeggia San Marco e non la Resistenza. A seguire le conferenze sull'anticristo di Peter Thiel c'era lui e c'era Capezzone. Ora basterebbe la presenza di Capezzone a dimostrare che non era una cosa seria, però provate a immaginarvi l'anticristo e Capezzone nella stessa stanza. Cazzo, è il talk show di Rete 4 perfetto! Capezzone, l'anticristo e Mario Giordano che urla. Perfetto! Comunque, se ho capito bene come funziona, oggi Peter Thiel dovrebbe rivelare a Capezzone che l'anticristo vota no. Tanto da direttore del Tempo, Capezzone presentava in questi giorni Peter Thiel con articoli tipo questo: città galleggianti e indipendenti sull'acqua, il progetto più audace di Peter Thiel. Ma cazzo, questo è giusto un'attacca sotto Voldemort e Capezzone lo racconta come se fosse Renzo Piano. Vabbè, lasciamo a malincuore l'anticristo per andare un attimo a Legnano. Titolo: a Legnano, la sala consiliare, intitolata a Matteotti, ma la Lega protesta, figura divisiva. Matteotti divisivo. Però pensarci bene è vero, perché c'è chi lo può considerare un martire ammazzato dai fascisti e chi invece lo può considerare un martire ammazzato da quegli stronzi dei fascisti. Più elegante di me è stato il sindaco Lorenzo Radice, che ha detto verissimo: divide i fascisti dagli antifascisti. La Lega ci dica da che parte vuole stare.
La Lega con l'MSI mai, mai, mai. Noi della Lega siamo quelli che continuano la lotta di liberazione fatta dai partigiani e traditi dalla partitocrazia. Mai coi fascisti, mai con i nipoti dei fascisti, mai!
Ecco, su Umberto Bossi gravano tuttora, come dire, significative responsabilità, ma diciamo che su alcuni fondamentali resta ineccepibile. Mai coi fascisti, mai! Ecco, non è che poi sia stato esattamente coerentissimo, ma quella era un po' la sua caratteristica, di essere un grandissimo chiacchierone, era un po' il suo bello. Salutando il Senatur e una stagione politica che non c'è più, io saluto anche tutti voi perché non vorrei ritrovarmi tagliato dalla pubblicità. E quindi con Suad Massi vi auguro un buon weekend. Noi ci risentiamo la prossima settimana con il Demone del Tardi. Anzi no, la prossima settimana c'è la direttrice. A tra due, ciao ciao.